Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Come annunciato, siamo in collegamento con Emanuele Ricucci, giornalista e scrittore. Intanto, ciao Emanuele, grazie di essere con noi oggi pomeriggio.
Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
Dunque, noi ti abbiamo chiamato oggi anche perché è uscito da pochissimi giorni, mi pare a fine aprile, il tuo libro Contro la folla, Il tempo degli uomini sovrani. È uscito quindi in periodo di coronavirus. Intanto una breve introduzione: tu appunto sei giornalista, scrittore, sei stato caporedattore del giornale Off, correggimi ovviamente se sbaglio, che è l'approfondimento culturale del giornale. Collabori con Ufficio Stampa e Comunicazione di Vittorio Sgarbi, giusto? Anche.
Sì, esatto.
Allora, intanto, visto che questo magari può essere un po' un elemento di curiosità, come nasce questa tua collaborazione con Sgabbi? È una persona ovviamente con una formazione, no? Un background anche diverso rispetto al tuo, al nostro, se vogliamo.
Sì, no, diciamo che comunque con Vittorio c'è una grande stima, che è un lavoro che comunque va avanti ormai da un paio di anni. Che si è consolidato, possiamo dire, nato con la campagna elettorale a Sutri in occasione delle recenti elezioni comunali. Io curavo, insomma, la campagna elettorale per quanto riguarda la comunicazione, poi da lì il lavoro è proseguito anche su altre strade e in altre direzioni. Con lui abbiamo comunque, sì, chiaramente una visione delle cose, una visuale del mondo, specie politico, ma ovviamente imparagonabile per questioni anagrafiche, ma anche per questioni culturali, ci mancherebbe altro, insomma, assolutamente. Però abbiamo sì una visione differente che però portiamo con rispetto, nel senso che poi io porto avanti e lui porta avanti lui, in un mondo più liberale, lui forse l'ultimo grande liberale vero italiano. Con una cultura liberale non accennata né dichiarata, ma tale, tanto che l'ho portato per fare delle battaglie coraggiosissime da solo, in totale solitaria contro tutto e contro tutti, in nome appunto di quella libertà costruttiva nel vero senso della parola e non appunto accennata o dichiarata. E io comunque vengo da un mondo totalmente diverso, però devo dire che essendoci grande rispetto e grande stima poi alla base umana nel vero senso della parola, certamente anche professionale, a quel punto lì poi non ci sono mai motivi di scazzo, tra virgolette, per quanto riguarda questo nostro pensare, ecco.
Bene, parliamo quindi invece di questo tuo libro, dicevo uscito da pochi giorni e che si intitola Contro la folla. Potremmo dire, insomma, che il tuo libro contiene prima una pars destruens, no? Come si dice, una critica al concetto di folla, poi invece parli, c'è anche una pars construens che parla poi del sovranismo, di come potrebbe essere. Io però inizierei dalla prima parte. Intanto, che cos'è per te il concetto di folla, perché, come è negativo e come si differenzia, se vogliamo, da quello che era il concetto di massa, no? Che poi è un concetto, diciamo,
Certo.
anche 800-900esco.
Ma diciamo che allora, la folla io la leggo appunto come un'evoluzione negativa, come un'accelerazione, come un peggioramento della massa, che appunto, come ben dici, è un concetto, è una verifica, è una realtà esistente comunque già da tempo, e che però in qualche modo aveva un suo spirito di appartenenza, tra virgolette, nel senso che comunque esisteva ancora la grande narrazione ideologica, spirituale del tempo, esisteva ancora una certa fedeltà a una linea ideale, a un partito politico che comunque dettava i tempi della democrazia, dettava i tempi anche della fiducia dei cittadini, del sistema di fiducia che i cittadini hanno verso lo Stato e verso le proprie idee. La folla no, la folla è la calca nel vero senso della parola, che però si nutre di alcune caratteristiche, per cui non è è soltanto, diciamo, non è un libro che parla di un qualcosa che, così di effimero, in realtà tenta di dare una descrizione di quello che è purtroppo l'uomo prevalente oggi, che io chiamo uomo replicante, o comunque uomo folla, ancora meglio, E quindi che si caratterizza per alcune, diciamo, linee guida, tra virgolette, che sono purtroppo anche molto riscontrabili nei nostri giorni, proprio in questi giorni qui. Non a caso il libro volevamo uscisse in questo momento, non, perché in realtà non doveva essere una, non doveva vivere di questioni meramente commerciali, anzi, il contrario, cioè doveva dare veramente un grosso input alla riflessione proprio in questo momento. Per cui l'uomo folla cos'è? In realtà è appunto il perfetto conformista, è il perfetto consumista, è l'urlatore, è colui che si aggrega e non reagisce, non si domanda, non si colma di dubbi e rimane surgelato in attesa di essere convocato per una nuova campagna di marketing o per le prossime elezioni. Insomma, è la cavia perfetta di questo mondo velocissimo, sconsideratamente folle e verrebbe a dire ipercapitalista, no? Per usare termini abbastanza pesanti, così. Un po' impolverati, però questo è. E quindi è una persona che ha un, è una persona, è un individuo, è una serie di individui, innanzitutto per numero, quindi questo lo richiama dalla massa, ecco perché ne è comunque evoluzione. Però, come per l'uomo massa, che è una condizione a questo punto, come diceva Ortega e Gasset, che comunque fa parte dei miei studi da sempre, e in questo libro ricorre spesso perché accende veramente la luce degli occhi, le sue tesi. È una condizione che però, quella dell'uomo massa, ma anche dell'uomo folla, che non è solamente, diciamo, collettiva, è anche individuale. E nel libro si ripercorre, ci sono vari spunti che portano alla mia tesi, diciamo, principale, che si passa appunto da Ortega e Gasset a Le Bon, a Luigi Di Gregorio, a Paul Bloom, Jean-Louis Harouel. Ci sono vari studi, che portano a un'evidenza, diciamo, ecco. L'uomo folle è il perfetto delatore di questo momento, è il perfetto frequentatore. Sta di fatto che comunque la massa aveva un'identità in qualche modo, la folla no. La folla è una circostanza aggregante e disgregante, che però cazzarola fa dei danni incredibili.
Ecco, tu nel tuo libro parli del concetto di sentimentalismo tossico, che è un po' una sorta, diciamo, di ipertrofia dell'empatia, che è come si collega questo concetto anche agli nuovi strumenti di comunicazione di massa, cioè quelli dei social.
Allora, guarda, diciamo questo, che fondamentalmente, ecco, appunto, andando a snocciolare, no, al di là dei grandi proclami, insomma, le caratteristiche dell'uomo folla, se ne trovano alcune che sono veramente marcate e fondamentali per capire cosa succede a livello sociale nello strato più semplice, più facile, quello che incontriamo quotidianamente. Allora, l'emozione, il ramo delle emozioni, è qualcosa che caratterizza fortissimamente quest'uomo folla, ancor più dell'uomo massa, che comunque era legato all'emozione. Di ciò che il partito politico, di ciò che un leader, o meglio, più di un leader, di ciò che le idee portavano in bocca al leader e andava avanti, portava avanti nella propria vita. L'uomo folla no, l'uomo folla vive veramente di emozioni, e tu hai detto bene, appunto, ipertrofia anche dell'empatia, nel senso che è un soggetto, è un individuo, che poi diventa una collettività, appunto, che in qualche modo vive la vita sfiorandola. Quasi per non avere affanno, per arrivare fino al tramonto, no? In mente il borghese piccolo piccolo di Monicelli in qualche modo. È la persona, l'individuo, che non fa altro che avere rappresentata al meglio, al massimo, le proprie necessità di sopravvivenza. E chiunque gliele garantisca avrà il suo voto, avrà il suo pensiero, avrà tutto se stesso. E quindi, ecco, per esempio. Come l'emozione è caratteristica dell'uomo folla, è evidente anche sui social soprattutto, e nel modo con cui egli, esso, soprattutto perché non è poi fisicamente rappresentato in qualche modo, esso si srotola nella continuità delle giornate, no? Quindi lui ha questo istinto di scatenare sui social tutta la propria rabbia, una sorta di populismo distorto, marcio, malefico, per portare avanti una partecipazione sciacqua coscienza. Porta avanti un rapporto con la politica, soprattutto quasi fosse un mercato take away, appunto perché chiunque gli garantisce le proprie necessità di sopravvivenza ha tutto se stesso, gli dà tutto se stesso. Rende la politica quella che Di Gregorio chiama fast politics, cioè riduce la politica, la normalizza, la abbassa al proprio livello, la trasforma in una sorta di vetrinizzazione. Dei propri sentimenti privati, un po' il contrario di quello che Orwell pensava, no? Ecco, che il pubblico non del privato, adesso il privato, specie sui social, inonda il pubblico di emozioni, emozioni che sono chiacchiere da bar, come avrebbe detto sempre Gassé, che comunque Ortega e Gasset, che comunque vogliono avere diciamo, come ti posso dire, la pretesa di diventare opinioni importanti ed ascoltate, e quindi non sono più chiacchiere da bar. In qualche modo riduce la politica, riduce il dibattito, riduce la cultura, riduce tutto ciò che è profondità della vita a un qualcosa di voyeuristico, di gossiparo, ed ecco perché il selfismo militante, il gossip politico domina. L'empatia, in questo caso, e soprattutto anche il mezzo social, è fondamentale per vivere per l'uomo folla, che si aggrega e si disgrega in base ai temi, in base al momento, in base a dove lo porta l'essere conforme a qualcosa e non difforme, non il contrario. L'empatia, che io tratto malissimo, ma non dal punto di vista, diciamo, del soccorso mettendosi nei panni altrui, che invece è un'ottima esaltazione di quella che può essere la bontà, l'intelligenza di una persona, anche e soprattutto in società. Ma io tratto malissimo perché prendo l'empatia dal punto di vista della speculazione ideologica, della speculazione politica, che è diventata un qualcosa di veramente di raggelante, di vomitevole. E l'empatia per l'uomo folla è un qualcosa di incredibilmente importante, ci cade ogni volta. Perché? Perché vuole essere portato e si porta e porta tutto su un piano delle emozioni.
In questo tipo di scenario, in emergenza coronavirus, forse si è inserita bene la comunicazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, no? Con queste sue apparizioni
Assolutamente.
quotidiane. Ecco, come hai seguito, insomma, questo tipo di comunicazione di Conte?
Ma guarda, fondamentalmente, poi vado anche ovviamente nello specifico, ma l'uomo folla si innamora del suo rapitore, vive continuamente la sua sindrome di Stoccolma, perché al di là e questo poi è ben visibile nei nostri giorni, nelle nostre ore, che vedi arresti domiciliari senza neanche aver commesso un reato, maledizione, cioè, sai, dice, almeno la soddisfazione di aver commesso un reato, no, ma scherzi a parte, cioè, al di là dell'essere provocatori, però è una comunicazione bislacca, una comunicazione imbarazzante, quella che ha scelto Palazzo Chigi, perché è una comunicazione che ha puntato tutto appunto sulla pancia. Ha puntato tutto sull'empatia. L'uomo folla voleva l'uomo folla entrare in empatia con lo Stato che è in difficoltà, che si è trovato di fronte a un mostro più grande, oltre quale non ci può essere, anzi, oltre quale ogni considerazione in questo senso viene vista come lesiva, viene vista come un freno a uno Stato che fa e si dà da fare. In realtà, purtroppo, la realtà parla di altro. La realtà parla di Giuseppe Conte, che mi pare il 27 gennaio alla Feste, se non erro, diceva che l'Italia era prontissima ad affrontare ogni tipo di emergenza, che non ci sarebbero stati particolari problemi, e poi gli è sfuggito dalle mani tutto. Una comunicazione che ha puntato sul terrore, quello abbastanza palese purtroppo, anziché puntare sulla fiducia. Allora, sono due cose ben diverse. Io capisco che noi italiani spesso e volentieri siamo delle marmore teste di cazzo, lo so, lo sappiamo purtroppo, per il vizio prezzoliniano di essere furbi e fessi. Però non siamo stupidi, non lo siamo mai stati, non lo saremo mai. Noi non siamo stupidi, dobbiamo solamente sovvertire questo incantesimo che ci porta dall'uomo folla, che ci fa essere uomo folla e ci deve portare a essere uomo sovrano di noi stessi, di se stesso, che poi è quello che dico nel libro. Quindi, tradotto, un uomo comunque alla ricerca di un pensiero critico, di un'integralità, di un modo con cui gestisce la propria coscienza e la propria conoscenza in maniera più matura, più completa, trasversale, che non si affida soltanto al nozionismo, ad esempio, che è una caratteristica drammatica a livello di comunicazione dell'uomo folla, e che su cui ovviamente un governo come questo marcia ampiamente. Il nozionismo che fa sì che l'uomo folla, quindi l'individuo medio, diciamo, che è quello, avremmo detto un tempo, quello che sviluppa la mediocrazia, la mediocrità, il regime della mediocrità, il nozionismo fa sì che appunto quest'uomo prenda dei pezzi dal web, dei pezzi dalla voce del leader supremo, dei pezzi dai giornali, dei pezzi dai talk show e costruisca la propria conoscenza, che nella velocità di questo sistema non riesce ad aggregare e a rendere cultura e quindi coltivazione, ma costruisce questo aggregato informe di notizie che però vive con la presunzione del protagonismo attraverso i social. appunto nell'emozione. Questa è un po' la concatenazione. Il governo ha fatto appunto questa comunicazione, a mio avviso, no? Terroristica quasi, ovviamente non parliamo di terrorismo, ma di terrore indotto, in parte anche giustamente volendo, perché comunque bisognava far capire che bisognava rallentare la macchina complessiva, ma adesso si sta facendo dei danni importanti, purtroppo, basato appunto sul terrore e non sulla fiducia. Oltre che affidarsi completamente al ruolo della scienza, che si è dimostrato fragile, si è dimostrato, nonostante sia comunque un mostro naturale enorme per tutti, per la prima volta, che affrontiamo per la prima volta, comunque questo governo si è affidato molto alla scienza, non solo per le decisioni politiche, le famose task force e quant'altro, il comitato tecnico-scientifico, come direbbe Conte, ma anche nella comunicazione ai cittadini. E questo è sbagliato, e questo è sbagliato. Anziché affidarsi alla fiducia, fiducia che è la base della democrazia, la base della serietà in un rapporto tra Stato e cittadini, che sia un rapporto serio.
Questo è anche il tempo, anche l'epoca del politicamente corretto. Tu insomma ne parli anche un po' nel libro, l'idea che anche che ognuno possa essere ciò che si vuole, l'identità sessuale liquida, ecco insomma come si inseriscono tutte queste questioni, no? Anche in questa idea appunto di folla empatica.
Beh, si inseriscono nel fatto che comunque tutte quelle che sono le novità, le fantastiche novità sul menù del sistema imposto, vengono recepite all'uomo folla qualora gli vengano tradotte dalle istituzioni di cui hanno estrema fiducia, perché ricordiamo, sono l'unica entità in grado di fornirgli tutte le loro necessità, di rispondere a tutte le loro necessità di sopravvivenza. Faccio una parentesi. Sgarbi, che ha curato l'introduzione, dice che comunque io ne parlo di folla come fosse un qualcosa di lontano in terza persona. In realtà l'uomo folla è in mezzo a noi, e sta veramente intorno a noi. Cioè, sono comunque tutte quelle persone incolte, ma non dal punto di vista, quegli individui incolti che poi quando diventano collettività fanno un casino totale, ma non incolti dal punto di vista del fatto che arriva il ragazzo adesso e se la tira perché lui è colto e gli altri no. No, nel punto di vista originale, originario, nella radice della parola cultura, quindi coltivazione, cioè sono tutte quelle persone che hanno scelto di non coltivarsi, scelgono di non coltivarsi, di non coltivare le loro dimensioni, di non coltivare un pensiero critico che nasce da un processo più lungo e più lento, decidono di non coltivare più la propria integralità, di non ricercare più una propria integrità. Ecco, questo è l'esatto contrario dell'uomo sovrano di se stesso, di cui immagino parleremo comunque questa chiacchierata, è l'uomo folla. Quindi è qualcuno che accelera tutti i processi e i capricci del mondo, in qualche misura, in qualche modo. E quindi ecco che sia appunto la liquidità sessuale o che sia l'abolizione dei confini, che siano essi spirituali o geografici, o comunque la riduzione del confine unico a confine geografico, quindi da connazionali, da cittadini a coinquilini. Ecco, da connazionali a definizione geografica, da nazione a definizione, ecco per esempio. Tutto ciò che riduce Dio vuole ridurre Dio, ma non solo Dio per chi è credente, l'idea dell'assoluto nell'asse fondamentale che da sempre nutre le persone, nutre gli uomini, nutre le società, in Italia specialmente dal Rinascimento in poi soprattutto, ma da sempre, ancora da prima in realtà, cioè quello tra natura, assoluto e bellezza. Ecco, tutto ciò che quel sistema politico ideale, se così possiamo dire, perché ormai anche ideale è una parola fuori gioco in qualche modo, che vuole ridurre queste dimensioni, le dimensioni degli esseri umani, è ben seguito dall'uomo folla, e specialmente se tutto ciò è tradotto dalle istituzioni, dagli stati, da quello che è un po' l'istituzione imposta. Allora lo vedrà come grande traguardo. L'affidamento alla tecnica, l'affidamento al progresso continuo, l'affidamento alla scienza, sono tutti fattori che se non regolati, come le emozioni, se non regolati, portano a una disidratazione degli uomini. E infatti, eccola la testimonianza della tristissima letteratura italiana di questi giorni. Pessima.
Dunque, prima di fare una pausa e poi di andare a parlare di come si può resistere e reagire rispetto a questo. Ne approfitto anche per farti una domanda di attualità che poi forse non è nemmeno troppo slegata dal discorso, che è quella della liberazione recente della prigioniera o presunta prigioniera, perché insomma, poi a questo punto non si è nemmeno capito benissimo, cooperante Silvia Romano. Ecco, anche questa è stata una vicenda ampiamente mediatizzata, no? E anche questa molto giocata sulle emozioni. Ecco, tu come l'hai vissuta, cosa pensi insomma di questa vicenda, di come è stata, di come si è sviluppata, di come è stata gestita anche in termini di comunicazione, se vogliamo.
Allora, diciamo, io la sto vivendo molto male, nel senso che la vivo innanzitutto con la volontà di dimenticarla il prima possibile, perché purtroppo stiamo ancora combattendo il mostro, e non, magari in questa fase non sta vincendo, ma insomma lo stiamo ancora combattendo, il virus e soprattutto i suoi effetti sulla libertà, sulla dignità, sulla non umiliazione di un popolo. Sui suoi effetti economici e sociali, per essere brevi, insomma, anche banalizzando, ma la realtà purtroppo, poi questo è un altro discorso ancora. Quindi spero di dimenticarlo il prima possibile, magari stanotte anche, ci berrò del vino sopra, voglio fare di tutto. Però il discorso qual è? Scherzi a parte, allora, adesso si farà chiarezza su quello che deve succedere. Sicuramente anche qui vi è una colpevolezza comunicativa incredibile. Io penso, per dire, leggevo molto velocemente poco fa, anche perché tutto si sta srotolando veramente in poche ore. Allora, leggevo di Maio che non la mandava a dire a Conte perché la Farnesina aveva saputo dopo la notizia appunto della liberazione, piuttosto che, non lo so, delle cose, piuttosto che non si usa, è pessimo, chiedo scusa agli ascoltatori, veramente, chiedo venia. Anziché, o comunque altre questioni. Soprattutto, ecco, vedo sempre questa foga comunicativa del governo nel dimostrarsi magnanimo, nel dimostrarsi bravo, nel farsi dire bravo, nell'essere riuscito laddove nessun altro sarebbe riuscito, quasi fossero delle cose incredibili. Sta di fatto che quello che mi preoccupa, al di là di tutto, è questo: io non avrei mai fatto arrivare, se è vero come è vero, che questa ragazza, che comunque è sempre una cittadina italiana, quindi mia connazionale in qualche modo, è tornata in Italia con quelli che possono essere rappresentare gli abiti tipici diciamo, del mondo islamico di cui è stata prigioniera, come ben dici, prigioniera, non si sa in cui è stata per molto periodo, ma sicuramente, scherzi a parte, prigioniera. Questo, per dire, lo avrei evitato, non avrei fatto tornare Silvia Romano con quegli abiti in Italia. Avrei pesato molto meglio il comunicare il pagamento di un riscatto, al di là delle cifre che comunque sono alte. Non dico che quelle cifre potevano essere utilizzate per qualcos'altro, mi piacerebbe immaginare un mondo in cui, porca miseria, come nei film, no? Così, per essere molto semplici, perché questo è anche un altro percorso, la semplicità, intelligenza ovviamente, ma la semplicità per arrivare all'uomo sovrano di se stesso, che spodesterà l'uomo folla. E appunto, cioè, mi sarebbe piaciuto immaginare l'idea di una trattativa diciamo, con chi teneva in ostaggio Silvia Romano, che poi magari andava a buon fine, bene, ma se non andava a buon fine fossero intervenuti delle parti scelti dell'esercito italiano. Ecco, avrei preferito magari quello. Cioè, ci sono comunque una serie di cadute di stile incredibili che pongono l'accento su quanta miseria umana, ed è questo quello che mi interessa davvero da tempo, nei pezzi che scrivo, nei libri che scrivo, perché Contro la folla, parentesi, viene da Torniamo Uomini, che è uscito con il giornale, non legato con il giornale, nel 2017, che era l'apertura delle danze di questo ragionamento. Cioè, di idee ne abbiamo fin troppe, di uomini lo stiamo vedendo a nostre spese, cominciamo ad averne sempre meno, e non solo a livello di classi politiche, ma anche in società e nella vita quotidiana. Quindi, tutto questo veramente quasi rappresenta una grande miseria umana a cielo aperto. Quello che mi spaventa, al di là delle considerazioni su cui veramente non vorrei entrare in merito alla questione Silvia Romano, anche perché non ne ho quasi interesse, veramente. Ma c'è una cosa sola che mi spaventa, e che provocatoriamente poi scrivevo anche su Facebook prima, cioè l'idea che adesso, in questo mondo folle, appunto, governato dalle emozioni, dalle fazioni, dalle irrinunciabili fazioni, è incredibile. Ci mancherà soltanto che dobbiamo quasi vedere di buon occhio il jihadista dal volto umano che non ha tolto un capello a Silvia Romano, che l'ha trattato bene, che è trattata bene, gli ha cucinato gli spaghetti, bastini di pizza mandolino, tutto bene, tutto molto bello. No, ecco, ci mancherà solo questo. Quindi lascio questa risposta un po' così, un po' vaga, un po' incazzata ancora e che deve posarsi mentalmente con questa provocazione. Cosa ci aspetta adesso? La santificazione, tra virgolette, del jihadista dal volto umano, lo vedete che non sono tutti uguali? Ci manca questo?
Bene, allora facciamo una breve pausa musicale e torniamo tra pochi minuti in onda con Emanuele Ricucci.
Abbiamo pure chiacchierato di sexy shop, corride, amori d'alto mare e altre quisquilie di cultura generale. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersivi, ossi di seppia, tundre, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave, l'astronave che imitazione coccodrillo. Ti seguirò, che altro ti serve di sapere? Verrò con te, dovessi farlo di mestiere. Lungo le spiagge primordiali a commentare, ma guarda un po' com'è moderna l'astronave.
Siamo di nuovo in onda su Radio Bandiera Nera con Emanuele Ricucci. Ora iniziamo a parlare anche di come si può reagire, no? A questo stato di cose. Tu nel tuo libro, nella seconda parte, parli anche del concetto di sovranismo. anche contrapposto, o se vogliamo, come evoluzione rispetto al mero populismo. Ecco, intanto quindi per introdurre cos'è il sovranismo rispetto a quello che è il vecchio concetto di populismo nella tua visione.
Allora, innanzitutto guarda, ti dico questo, che il populismo sembra apparire come uno stato momentaneo e febbricitante di un qualcosa di più del sovranismo, di un qualcosa di più duraturo che voglia assurgere a un cambiamento epocale in qualche modo. Quindi penso al sovranismo come un riacquisire, un riprendere, un proseguire. Il populismo invece lo vedo come un accontentare, come un gestire. Come una modalità provvisoria, ecco, tra virgolette. Ma il sovranismo nel libro, che diciamo, parla di tutto tranne che il sovranismo e parla di tutto compreso il sovranismo, è un po' particolare, ma sicuramente è come lo ha definito qualcuno con mia grande felicità, quello è un pamphlet invettiva in buona sostanza. Quindi sono pagine veramente incazzate, dense, rabbiose, che attenzione, non vogliono salvare la vita a nessuno. E sicuramente sono una solenne rottura di coglioni, lo dico io anticommercialmente proprio, ma non perché non abbia luce di quello che dico, ce l'ho benissimo. È proprio la volontà di queste pagine qui, cioè che sono state scritte per provocare una grandissima, una fortissima, un'urgentissima riflessione, nient'altro. Quindi non vuole salvare la vita a nessuno. Allora, il sovranismo in questo discorso, nel libro, ovviamente ricorre come apparato politico, apparato ideale, ma quello che più mi interessa è capire che se il sovranismo non matura, se il sovranismo non si coltiva, se il sovranismo non capisce che uomo vuole formare, vuole e vuole formare, non esiste. Il sovranismo non esiste. Se il sovranismo non compie lo sforzo di codificarsi in un movimento culturale, non esiste. Ma per diventare un movimento culturale, anzitutto serve lo sforzo di una coltivazione. Questa è fondamentale per me, questa credo sia la tesi più importante del libro, perché poi le tesi sono due. Quella dell'uomo sovrano di se stesso che forma un sovranismo coltivato e che fa fare quindi il salto di ma la maturazione, il salto di qualità al sovranismo e viceversa. Quindi il sovranismo lo vedo, lo evoco nel libro, sicuramente è evocato perché non è un libro che parla di sovranismo, ovviamente, ma lo evoco come l'atto del riappropriarsi, diciamo. Quindi lo vedo come fosse una derivazione semantica, più che una, più che, ne parlo come fosse una derivazione semantica, più che parlarne come fosse una, parlarne com'è, insomma, come movimento politico e quant'altro. Quindi il sovranismo deve maturare. Solo se compie questo sforzo riuscirà a maturare culturalmente e antropologicamente, umanamente. Carlo Manno di Nolfi, che è un amico e che ringrazio, che mi ha fatto la prima, peraltro, la primissima intervista su questo libro, lo definiva sovranismo integrale ed è una definizione giustissima, perché sovranismo, quindi come atto del recupero, atto del controllo, della tutela, applicata agli uomini che devono tornare a una propria dimensione più profonda di integrità. E per farlo poi c'è una strada che io nel libro disegno, tratteggiandola a mano, appunto su quelli che possono essere alcuni step. Però nel populismo questo non credo possa accadere, non credo possa accadere, proprio per la sua capacità di essere una reazione momentanea. Tanto che, e termino su questo punto, da cosa deve maturare il sovranismo? L'ho detto più volte, ma da cosa? Deve maturare dalla propria capacità di essere solamente una reazione politica e antiallergica, quasi, alle follie del progresso. Ecco, deve maturare rispetto a questo.
Ecco, rispetto a questo terzo livello, dico terzo livello perché tu citi nel libro appunto Marcello Veneziani, no? Che parla di questo passaggio ulteriore, che è quello di cui stavi parlando poi. Ora te c'è ovviamente anche il discorso importantissimo di una riconquista anche culturale, no? Storicamente la destra probabilmente su questo tema ha spesso peccato, no? Lasciando molti spazi anche quando è diventata destra di governo, penso alla vittoria del centro-destra nel 94, insomma l'impressione che abbia sempre trascurato questo aspetto della reconquista anche culturale, di spazi culturali. Rispetto a questo, in questo momento sicuramente ci sono alcune novità. La sensazione però è chi avrebbe gli strumenti, no? Anche per investire in termine massivo su questo, penso ad esempio ai partiti che ora vanno per la maggiore, Lega, Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, non stia ancora facendo abbastanza in questi termini. Ci sono esperienze interessanti, ad esempio, non per autocitare la nostra Rinata da poco, ma anche il primato nazionale, insomma, ci sono una serie di esperienze interessanti, però, la sensazione mia è che si possa ancora fare di più. Ecco, tu cosa pensi? Cos'è urgente in questo momento da questo, punto di vista? C'è la possibilità di fare rete? Qualcosa, insomma, di importante che andrebbe fatto in questo momento su
Ma
questo.
guarda, sai, certo, no, più che altro bisogna, veramente io insisto sull'aspetto umano, detto così sembra molto vago, ma in realtà non lo è. Cioè bisogna iniziare a capire, a pensare che quella che fu destra o comunque il mondo sovranista in questo senso, deve iniziare a capire che deve innanzitutto abbandonare gli umanissimi vizi, gli umani vizi che finora lo hanno contraddistinto. Cerchi magici, consorterie, tu mi stai simpatico e quindi vai avanti, e quindi altrimenti mi stai sul cazzo, non puoi andare da nessuna parte, la comunicazione esce solo dal leader e va in quella direzione, non contemplando ad esempio i numerosi aspetti editoriali o gli sforzi culturali, anche originali che ci sono in questo mondo. Qui sì, come dici bene te, il primato nazionale, ma insomma ce ne sono diversi, adesso non so, cultura e identità per dire. Di Sino Slabini, cioè ce ne sono comunque di novità interessanti. Allora, innanzitutto, non deve, innanzitutto quello che deve fare, quindi abbandonare gli umanissimi vizi, altra cosa che deve fare questo mondo, secondo me, è tradurre, deve poter iniziare a tradurre la propria cultura, visto che non ci manca, visto che ce n'è in abbondanza. Cultura in senso di. Allora, va fatto innanzitutto una brevissima parentesi tra le parentesi, io lo so, cioè, le parentesi in tasca, ce ne ho 200, però l'idea qual è? Quella che per cultura qui non si intende una dimostrazione di forza, non si intende un accatastamento di conoscenza sterile e statico, perché se è così non è cultura. La cultura deve prendere necessariamente tutto se stesso, deve prendere tutto te stesso, anzi, deve prendere. È metri di vene, di sangue che pulsa nello stesso tempo è anni, è il rapporto con il tempo che noi abbiamo con i nostri studi, con le nostre letture, con le nostre esperienze, con le nostre visioni, con i dubbi che ci siamo fatti venire, che ci hanno spaccato in due la testa e che siamo riusciti a colmare. Alla fine cultura deve essere quello. È un processo dinamico che sviluppa un pensiero critico e sviluppa appunto un'integralità diversa rispetto a quella che c'è adesso, che invece appunto vede nel nozionismo, nell'accatastamento di conoscenza a scopo dimostrativo, troppo spesso vede un fine. Cazzo, così non serve a nulla. E infatti non serve a niente. Se a destra, diciamo a destra, non si inizia a tradurre alcune visioni, non succede niente. Il gelataio di Vigevano deve in qualche modo riuscire, come dico anche nel libro chiaramente, deve riuscire a capire ciò che diceva Heidegger. E lo sforzo, perché per noi è così caro, lo sforzo non lo deve compiere il gelataio di Vigevano, perché non ha il tempo, la possibilità, non ha magari la voglia, o non capisce l'importanza di farlo per orientare la propria vita. Allora i numerosi operatori culturali che ci sono nel nostro ambiente devono sforzarsi in quello. È inutile fare un convegno con quattro persone a farsi seghe sul nichilismo di Heidegger se poi però non viene tradotto e messo in una più ampia formazione per l'uomo sovrano di se stesso, che è quello che necessariamente deve formare il sovranismo, la destra, chiamiamola destra, la destra del domani. Chiamiamola destra per facilità ovviamente colloquiale, non per altro, non entro nel merito, ma insomma per velocità. Quindi se questo non succede, non succede niente. Allora, io nel libro, ad esempio, propongo più questioni, c'è un intero capitolo che si chiama Agricoltura umana, proprio per questo. Sai cosa? Voglio fare una cosa velocissima. Voglio leggere l'indice di quelli, così chi comprerà il libro magari si potrà rendere conto.
Sì.
Ecco, io intitolo diciamo, i sottocapitoli che ci sono in questo capitolo qua, che parla proprio di questo, cioè di come il sovranismo deve pensarsi anche e soprattutto, deve iniziare a pensare anche e soprattutto che gli uomini che ha nel suo interno sono fondamentali. Quindi nell'indice ci sono questi sottocapitoli, nel libro sono questi sottocapitoli qua. Il sovranismo della coltivazione, il sovranismo che uomo vuole, showdown giù le carte, tradurre per capire. Oltre il feudalesimo, liberare la comunicazione, estendere gli orizzonti, occupare gli spazi. Ecco, questi sono, perché li ho letti? Perché sono delle brevissime pilloline che possono far capire a chi vorrà leggere il libro, magari possono anche incuriosire, quello che è il percorso che dovrebbe fare secondo me il sovranismo. Al di là delle idee, di idee ne abbiamo fin troppe, deve poter tradurre delle visioni, deve poter iniziare a occupare degli spazi, perché comunque il mondo alternativo al sovranismo, che ormai non si gioca più la realtà sulle idee, per cui basta vincere delle elezioni e mettere alla berlina in qualche modo l'opposizione, l'idea contraria, l'idea avversa, no? Oggi il mondo opposto a quello, si cerca l'estinzione, direttamente l'estinzione, la riduzione a dimensione privata del mondo opposto a quello che è il pensiero imposto. In questo giochino di parole c'è tutto. Quindi, per fare questo non basta più parlare di liberalità, identità, conservatorismo, cioè dei blocchi di idee all'interno del sovranismo. Bisogna necessariamente parlare dell'uomo che popola il sovranismo e di quello che quest'uomo sta facendo, di come deve essere formato, di un ritorno alla militanza vista in un altro modo, non essendoci più i luoghi di un tempo, ma la militanza vista come presidio culturale individuale. Ad esempio.
Ecco, se volessimo fare una critica, diciamo, costruttiva rispetto a quelli che sono, se gli ascoltatori mi permettono per volta un termine inglese, i frontman, gli uomini un po' di punta, no, del sovranismo in questo momento, della comunicazione, quindi penso ovviamente a Salvini e Meloni, nella comunicazione di oggi ovviamente sono importantissime, no, queste figure che sono poi quelle che passano sempre in televisione, eccetera, eccetera. Quali sono secondo te i limiti in termini sia di prassi politica che di comunicazione? Ecco, cos'è che cambieresti tu se potessi dargli dei consigli?
Ma guarda, innanzitutto si vede tanto, ma forse per uomini, per ultimi romantici come noi, per uomini amanti come noi, si vede molto l'assenza di un ideale complessivo, quindi di una coltivazione, appunto, relativa al mondo che vogliono rappresentare, non tanto la Meloni, che ovviamente ha una radice, anzi, storica nella destra italiana, parlo soprattutto di Salvini, della Lega. Sicuramente gli direi di iniziare a pensare a questo, cioè innanzitutto devono iniziare a pensare che se vogliono veramente incidere, lasciare un graffio sul muro della storia, vogliono incidere nel tempo, quindi non cavalcare il cartello elettorale, non cavalcare il momento storico che tanto alla fine si sgretola come tutto, e appunto poi devono iniziare a pensare, appunto diciamo con il sovranismo, se non si riesce a coltivare e se non matura. Devono iniziare a pensare appunto a un nuovo rapporto, secondo me, con i propri elettori. Cioè non possono combattere un mondo diverso da loro soltanto sui temi, peraltro gestiti in maniera take away, quindi un nugolo di social media manager, di tecnici della virtualità, dell'assenza, del vuoto, della fuffa, del nulla, del cazzo, che controllano ciò di cui si assicurano ciò di cui sta parlando il popolino, il volgo. A quel punto si scatena la battaglia tagliata ad hoc, anche a livello soprattutto di comunicazione, per far sì che il popolo si ecciti, il richiamo della tribù, ma non in senso alto, in senso pessimo, nel tribù vera, nel vero senso della parola. Questo soprattutto nei confronti della Lega. Ora non sto dicendo che sia un apparato tribale, quello della Lega, però insomma voglio dire, fossi in loro cercherei un rapporto diverso, un'evoluzione diversa, un fare squadra con il loro elettore. Abbandonerei il take away e cercherei comunque di strutturare una coerenza ideale nel corso del tempo su quelle che sono le battaglie da portare avanti. Perché Perché non dico un ritorno all'ideologia, alla pratica dell'ideologia, no, certamente non si può fare, sarebbe fuori tempo, peraltro sarebbe una cosa anche molto triste perché significherebbe che non si saprebbe stare al tempo e quindi nel reale. Però ecco, appunto, sono fissato e convinto con questa coltivazione, nel senso che non solo gli uomini, gli elettori, i cittadini devono ambire a trasformare la loro individualità intima e anche collettiva in qualcosa di più importante, appunto in una nuova integralità, che vada alla ricerca di una nuova integralità, che vada alla ricerca della riconnessione con le dimensioni più profonde, con una dedica alla vita. Con una dedica alla vita, quello non te lo può dire la Meloni, Salvini o chi cazzo sia, quello è un atto intimo, è un atto quotidiano che deve ripercorrere un uomo. Ma nello stesso tempo però c'è anche il contrario, cioè non solo l'uomo deve curare un rapporto con il politico, ma anche il politico deve curare un rapporto migliore con l'uomo. Questo non avviene. Non avviene perché se il politico sovranista vuole servirsi dell'uomo folla, non andrà da nessuna parte. Se vuole servirsi dell'uomo folla per distruggere quello che è il conformismo di un mondo diverso dal suo, quello della sinistra, quello del 5 Stelle, come masse al potere che poi vogliono andare al potere per distruggere il sistema, alla fine diventano sistema e se stesse, non succede nulla. Allora, loro devono cercare dei canali diversi. Ad esempio, hanno la possibilità di liberare la comunicazione, proprio come si chiama un capitolo che parla di questo nello specifico nel libro. Cosa si intende? Liberare e professionalizzare la comunicazione, professionalizzare la comunicazione, ad esempio, di un mondo sovranista che fa cultura quotidianamente, ma liberare la comunicazione soltanto la loro effigie santa. Non deve esserci solo la loro effigie santa, non può esserci solo la parola del leader, deve esserci la parola di un mondo che fa squadra e che riesce a inglobare, una volta formate le sensibilità e le profondità dei propri elettori, dei cittadini, degli uomini, riesce a formare una rete, esattamente quella che la sinistra ha da sempre, da anni, sul territorio e con cui gestisce la cultura di massa e il sentire comune. Un'utopia? No, se si inizia a costruire, magari, se no rimane un'utopia.
Allora, siamo quasi in chiusura. Un'ultima domanda. Ti chiedo quanto sei ottimista, quanto sei invece pessimista sul futuro, appunto, di quest'area, su una possibile ripartenza, e quanto secondo te può influenzare in senso positivo o negativo questa crisi, no, che stiamo vivendo, cioè. È una crisi che in qualche modo può smuovere le coscienze, oppure rischia invece di avere effetto contrario? Ecco, cosa pensi di quello che ci attende?
Le coscienze possono essere smosse, secondo me, soltanto se veramente c'è un cambiamento intimo, intimo. Il mondo che in qualche modo ci vuole far estinguere, chi vuole far estinguere chi viene da destra, vuole far estinguere chi è sovranista, vuole far estinguere ciò che non è appunto corrispondente a sé. Quindi un mondo senza patria né confini, senza Dio, un mondo di continua uguaglianza. Ma non nel miglior termine, nel miglior senso del termine, no, nel termine appunto di quasi di gestione e controllo appunto delle coscienze. Non dobbiamo fare un favore a chi ci vuole estinguere. L'unico modo, abbiamo visto che di unità d'area, guarda, fin da tempi in cui Veneziani praticava Itaca, la strada del ritorno a Itaca, che l'area vuoi o non vuoi non si è mai riuscita a unire. Ad unire, ma se non per ovviamente per ragioni di contrasto al mondo opposto a livello politico, a livello elettorale, non parlo di anni di piombo ovviamente, ma quella è un'altra questione, o per questioni appunto elettorali, ecco, lo dicevamo. E questo perché? Perché pare che l'unico limite sia proprio quello umano, sia veramente relegato a quello dei vizi, vizi che devono essere cancellati, nello stesso tempo quello di un'evoluzione. Quello di un'evoluzione degli uomini, diciamo della maggior parte degli uomini appartenenti al nostro mondo, sembra una necessità in qualche modo, un'evoluzione culturale. Quindi la capacità di una traduzione culturale, lo dicevo prima, non sono molto ottimista, francamente, anche se poi io non nasco ottimista, ma poi non so perché ogni mattina mi sveglio e poi divento sempre peggio, del peggior pessimista, no? È tipi di istruzione. No, ma tanto non serve a un cazzo di fare distruzione, perché poi dopo, se non hai idea di come ricostruire, quei quattro che sopravvivono, se non hanno idea di come ricostruire, è tutto un Kaiser, non hai fatto niente, hai solo distrutto. E allora il nichilismo non ci piace, non ci è mai piaciuto. Poi dipende quale, quale tipologia, però, insomma, quale sfumatura. Però questo è, io penso che se non c'è una volontà di tornare a parlare di temi nel nostro mondo, che fate pessima, sembra detta da un berlusconiano, chiedo scusa a chi sta ascoltando, però si chiamano così, temi, tornare a parlare di temi che non sono stati, che non vengono mai approfonditi, l'arte, l'arte come rappresentazione dell'assoluto che si può tradurre nell'amore per la bellezza quotidiana, come ci ha insegnato Rosario Assunto, ciò che ci stupisce, il ritorno a un rito, alla verticalità, allo spirito, ma non nella ristrettezza dell'accademia. Lo sforzo di, ripeto ancora, che è fondamentale, lo sforzo di un mondo culturale già esistente di tradurre, quasi come gli amanuensi che salvavano i testi dal grande buio o dal grande incendio di un monastero in cui erano conservati, in cui erano conservate quelle pagine memorabili che hanno fatto la cultura europea, che hanno fatto la cultura italiana e la nostra identità. Allora questo deve essere, io non riesco a essere ottimista, c'è chi parla di fine della globalizzazione, c'è chi parla di un cambiamento radicale del mondo, soltanto se banalmente, soltanto se cambiano gli uomini succederà qualcosa di importante. Se si vuole continuare a vivere noi nei nostri piccoli ghetti, arredare il nostro ghetto nello stesso modo, portare avanti i cerchi magici, il feudalesimo, l'incastellamento tra tizio lo conosco e quindi scrive, parla, quello non scrive, non parla, quello non lo voto più perché l'altra volta mi ha fatto cose. Certo, difendere l'onore, difendere comunque la rispettabilità, la dignità, la serietà è fondamentale, però santo Dio, questo significa che bisogna fare una serie di abbonamento delle cazzate fatte, ma non ci sono solo cazzate, sono anche cose molto buone. Allora, parlare di nuovi temi, appunto, tradurre e formare questi uomini, invitarli a dedicarsi la vita, a tornare a dedicarsi la vita, a trovare un nuovo rapporto con tutte le loro dimensioni, con la loro profondità, che è stato estirpato da questo mondo qui, che basta che consumi e crepi, perché quello è. E quindi un nuovo tornare ad avere cura del proprio rapporto con la felicità, con la cultura, con l'arte, con la morte, con il tempo, con l'amore, col coraggio e con Dio, con l'assoluto, la natura, la bellezza, con tutto quello che è, essendo parte tutto quello che approfondirà, essendo parte del nostro tempo, essendo parte del proprio tempo. Questo è l'uomo sovrano di se stesso. Non sono ottimista, ma nel mio profondo sì, perché alla fine nel mio libro non c'è una distruzione fino a se stessa, tanto perché va di moda la filosofia novecentesca e post novecentesca, l'idea di distruggere e basta. Sono ottimista in fondo alla coscienza, in fondo all'anima, come dice una canzone, insomma. Quindi, però non la vedo facile, e quella del sovranismo attuale non è affatto la strada per uscirne o per contrastare quello che sta succedendo.
Bene, grazie allora Emanuele Ricucci. Io ricordo il suo libro Contro la folla, il tempo degli uomini sovrani, lo trovate su vari canali, sia offline che online, lo trovate anche su Alta Forte Edizione, che io magari vi suggerisco, insomma, di preferire rispetto ad Amazon, è meglio comunque sempre finanziare i nostri canali. Grazie Emanuele, e buon ascolto, proseguimento agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Grazie
a voi, grazie per la pazienza infinita di chi mi ha ascoltato.